state per ascoltare? Il conflitto e il suo rimosso, note a partire dal reato di devastazione e saccheggio. Una breve genealogia riflessiva sull'utilizzo da parte dello Stato dell'articolo 419 del Codice Penale, fronte alla conflittualità agita da oppressi e ribelli.
Il 4 marzo 2023 un corteo attraversava il centro di Torino. Al fianco di Alfredo Cospito, compagno anarchico ai tempi in sciopero della fame da oltre 5 mesi contro il regime del 41 bis e l'ergastolo ostativo. Il nostro punto a posteriori non è ricondurre minuziosamente il numero delle vetrine cadute in pezzi o delle barricate in fiamme, ma restituire le motivazioni di quella piazza e le ragioni pressanti. Tutto di sicuro troppo poco, dinanzi al dispiegarsi della tortura da parte dello Stato, attraverso il regime di 41 bis e il monito incessante del fine pena mai. A più di 2 anni da quella giornata, alcuni ricordi devono a nostro avviso essere rispolverati e alcuni fili del discorso tracciati. Agli occhi di chi scrive, la mobilitazione al fianco di Alfredo, a cavallo tra il 2022 e il 2023, ha tratto spunto ed energia dal generoso slancio di un compagno, che da dentro e sottoposto ad un regime di tortura ha lottato per mesi. La coralità di un'ampia mobilitazione antidetentiva, con al suo interno una vasta sfaccettatura di pratiche, nonché di luoghi di mobilitazione, ha fatto sì che il 41 bis fosse improvvisamente un discorso sulla bocca di tutti. Il contrattacco dello Stato non si è fatto attendere. Come sempre, e purtroppo senza stupore, la repressione colpisce in primis Alfredo stesso, che ad oggi, nel luglio del 2025, vede un ulteriore peggioramento delle sue condizioni detentive, con blocchi dei beni acquistabili, inclusi i libri, limitazione totale dell'accesso alla biblioteca e il blocco della corrispondenza. La repressione, però, si materializza anche nella parcellizzazione di quei mesi di mobilitazione, in un pulviscolo di processi più o meno gravosi. Torino non fa da meno e tra gli strascichi corposi del lavoro della Procura vi è sicuramente da rilevare l'inizio del dibattimento in primo grado a carico delle 19 persone accusate per il corteo del 4 marzo 2023. Tutte denunciate per una varietà di reati, tra cui il capo di imputazione di devastazione e saccheggio, articolo 419 del Codice Penale, che prevede pene tra gli 8 e i 15 anni di carcere, per tutte in concorso materiale e o morale con persone ignote. Ciò che ad oggi ci interessa sottolineare è l'utilizzo da parte delle procure di questo reato con fini che vanno ben oltre il mero intento punitivo e tali da scolpire nella pietra l'intento di monito. Nel farlo, ci soffermiamo ad analizzare l'utilizzo di questo articolo del Codice Penale per reprimere le rivolte nei centri di reclusione, sia penali che amministrativi, nonché nei così chiamati centri di accoglienza, che altro non sono che forme di diffusione della detenzione. Dare questo taglio al testo ci consente, da un lato, di restituire il ricordo della forte componente antidetentiva della mobilitazione al fianco di Alfredo e, dall'altro, di sottolineare come il potere si armi di lame affilate nel punire coloro che lottano, dentro luoghi di coercizione, violenza e tortura che lo Stato impone. Parlarne e tracciarne le fila ci permette di capire come non lasciare nessuna persona da sola davanti al terrificante strapotere giudiziario. Chi nel bruciare un CPR, nel distruggere una prigione, nell'abbattere le mura di un CAS, nel frantumare i simboli del potere o nel porsi al fianco di un compagno in sciopero della fame, lotta, a suo modo e con il suo piccolo pezzo, per la libertà di tutte e di tutti.
Thank you.
Parlare apertamente di violenza, con le sue annesse pratiche nel contesto italiano, dove la spinta a produrre conflitto è ai minimi storici, risulta un esercizio difficile, ma quantomeno necessario per provare a comprendere in quale cornice di significato si muove il reato di devastazione e saccheggio. La contestazione di quest'ultimo presuppone il manifestarsi di un atto violento che rompe i meccanismi del gioco democratico neoliberale, irrompendo nelle strade, nelle carceri e nei CPR. Spezzati e spazzati via questi meccanismi, lo spazio che rimane è pervaso dalla rabbia e dalla vendetta. Se da una parte il potere statale e le sue diramazioni impongono il monopolio della violenza al fine di salvaguardare il benessere collettivo e l'ordine pubblico, dall'altra esiste una sorta di controviolenza eversiva, mossa dalla necessità di libertà e ostilità nei confronti dell'ordine costituito. Ne scaturisce un dualismo, uno scontro asimmetrico, non sanabile, tra la violenza istituzionale e la violenza agita dal basso. Il grosso corteo spontaneo che paralizzò per diverse ore la normalità del centro di Torino a fine ottobre 2020, culminato con la celebre vetrina infranta di Gucci e non solo, contro l'ennesimo lockdown imposto dal governo italiano. Il corteo del 4 marzo 2023 in solidarietà al prigioniero anarchico Alfredo Cospito, condannato al regime di tortura del 41 bis, così come le rivolte dell'estate scorsa all'interno del carcere minorile Ferrante a Porti, sono tutti e tre potenti esempi, diversi tra loro, che offrono una materialità a quanto scritto in precedenza in relazione alla città di Torino. Esempi che non vanno in sé meramente esaltati in quanto portatori di conflitto, ma bensì da interpretare nell'ottica di possibilità da percorrere di fronte a un presente sempre più costernato da contraddizioni insanabili. Per non lasciare spazi di ambiguità o malinterpretazione, vista la consuetudine da parte di pezzi di società, dai media mainstream o politicanti di turno, nel leggere alcuni comportamenti collettivi senza una lente politica, ci teniamo a sottolineare come il dualismo descritto si presenta come un fatto intrinsecamente politico. Il potere di nominare i nemici è politico e si manifesta con forza nella quotidianità di ognuno di noi, che sia legato alla presenza onnipresente degli sbirri nei nostri quartieri fino ad arrivare al padrone di casa o al proprio datore di lavoro, poco importa. La necessità di parlare di violenza politica come strumento di liberazione ed espressione della rabbia ci porta a prendere in considerazione un altro aspetto strettamente collegato, ovvero la depoliticizzazione e la conseguente rimozione del conflitto nell'immaginario della nostra società. Non sta a noi fare in questa sede una disamina articolata delle cause storiche, sociali e repressive per cui a Torino, e non solo, consistenti aree politiche mettono in campo un'attenzione maniacale alla logica del consenso invece che provare a far sentire meno al sicuro chi ci sta portando a un presente di guerra sempre più incalzante. Ci interessa, al contrario, sottolineare come alcuni calcoli politici possano favorire l'interlocuzione e l'avvicinamento alla controparte, mettendo in secondo piano la creazione di rapporti di forza e le sue necessarie conseguenze. D'altronde, non pensiamo sia un segreto affermare che la pacificazione interna non si configuri mai soltanto come un processo eterodiretto. Quando la violenza dal basso si palesa nelle città o nei centri di detenzione amministrativa e penale, alcune chiavi interpretative tendono a svuotare di significato, sussumere tali pratiche e o addomesticarle. La conseguenza di ciò porta a invisibilizzare la rabbia sociale di chi vive intrappolato nella subordinazione razziale di classe. A detta di chi scrive, per non farsi schiacciare da una pacificazione sociale sempre più martellante, provare ad anteporre il coraggio di alcune pratiche rispetto al mero calcolo razionale può essere un minimo obiettivo da rafforzare e alimentare con chi riconosce i medesimi nemici.
Se la violenza è uno degli strumenti di cui è necessario dotarsi per rispondere alle ingiustizie imposte, allo stesso modo una solidarietà situata nelle lotte permette di tenersi vicini, non lasciare nessuna persona sola davanti allo strapotere della controparte e analizzare puntualmente armi e linguaggio di cui il potere si dota per colpire ribelli e rivoluzionari. Seppur la meccanica della repressione tutta si basi sul principio del colpire per scoraggiare, far desistere, spaventare, il capo di imputazione di devastazione e saccheggio è proprio uno di quegli articoli del codice penale che, nel suo uso odierno, più si presta a tentare di terrorizzare in relazione a episodi di rivolta e insubordinazione. Non è dunque un caso che l'articolo 419 venga ampiamente usato per infliggere anni di galera ai rivoltosi dentro le carceri, i CPR e i centri semidetentivi chiamati di accoglienza. La somiglianza di questi casi con le piazze conflittuali non si trova tanto nel soggetto che agisce, ma piuttosto nel sistematico tentativo da parte dello Stato di punire in modo estremamente gravoso, e così esemplare. Non è un caso a tal proposito se la prima volta che una piazza ha visto le condanne in definitivo per devastazione e saccheggio è stata in merito alle giornate di Genova 2001. Allo Stato non è stato sufficiente l'aver portato a casa il bottino di un cadavere e di svariate mattanze ad opera delle forze dell'ordine, ma ha delegato alla magistratura di punire, così da sancire in modo indelebile il monito ai liberi. Specularmente, si potrebbe dire che l'inizio dell'utilizzo dell'articolo 419 in relazione a proteste e rivolte in carcere è stato in concomitanza e in risposta alla contundente stagione di lotte del marzo 2020. Anche in questo caso, allo Stato non è bastato uccidere 13 prigionieri e torturarne parecchi altri. Ha anche avuto bisogno di parcellizzare il gruppo dei detenuti e infliggere numerosi processi per devastazione e saccheggio. Tra i vari, ricordiamo la rivolta nel carcere di Sant'Anna di Modena. Più di 70 indagati a vario titolo per devastazione, saccheggio e incendio. Una decina di indagati per devastazione e saccheggio in merito alla giornata di lotta del carcere di Trieste Coroneo. Nel carcere di San Vittorio a Milano, per la rivolta del 9 marzo 2020, 12 detenuti sono stati indagati a vario titolo per sequestro di persona, devastazione e saccheggio, lesione e rapina, mentre in merito alla rivolta di Rebibbia furono indagati 55 detenuti, anch'essi a vario titolo per differenti reati tra cui l'articolo 419. Ricordiamo inoltre gli 82 imputati di devastazione e saccheggio per la rivolta con evasione di massa dal carcere di Foggia, nonché 68 imputati per devastazione e saccheggio in seguito alla rivolta nel carcere di Pavia. Non si può non prendere atto che dinanzi a certi momenti di rabbia, ribellione e insubordinazione, particolarmente sentiti e quantitativamente rilevanti, lo Stato corra ai ripari contrattaccando con ogni strumento a sua disposizione, incluso riesumare articoli arcaici del codice penale. Precedenti che poi rimangono nell'aria, validati da sentenze di Cassazione e dunque utilizzabili con maggiore facilità da procure particolarmente zelanti, oppure dinanzi all'innalzarsi del livello dello scontro, in concomitanza con momenti storici o mobilitazioni particolarmente sentite. A questo proposito, le rivolte nelle carceri durante il marzo 2020 non possono che essere inquadrate non solo nella loro incredibile potenza di lotta, ma anche nel clima pandemico che si respirava in quel periodo. Un momento talmente particolare, anche per lo stesso ordine economico-politico globale, da sancire per lo Stato italiano un'imprescindibile necessità di controllo coercitivo sul tessuto sociale, a riconferma del monopolio della violenza. Similmente, l'accusa di devastazione per le 19 persone imputate in merito ai fatti del corteo del 4 marzo 2023 va analizzata all'interno della mobilitazione antidetentiva di quei mesi. Evidentemente, in processo non si risponde tanto dei fatti relativi a quella giornata, ma della vendetta costruita ad hoc dalla controparte rispetto a un'ampia mobilitazione internazionale contro la tortura del 41 bis e il fine pena mai.
You'll need to empty an unboxed crispy cream. I might need an opposer. Start firing if you want. Contemplating all. coming to town with some orange slices and some needle spooning. Each human built to meet his singular purpose. He said, you are the chosen one, the one who delivered the message. A message of hope to those who choose to hear it, and a warning to those who do not. Me, the chosen one, they chose me. And he graduated from fucking high school.
A nostro avviso, nelle necessità statali di stroncare ogni afflato di lotta e ribellione in merito a temi centrali dell'ordine capitalista, vanno inquadrati i processi per devastazione e saccheggio relativi a lotte, proteste e rivolte dentro i CPR e i cosiddetti centri di accoglienza. Quella che chiamano la gestione dei flussi migratori è infatti in assoluto uno dei cardini del profitto e del controllo del capitalismo odierno, in cui la messa a valore delle persone in movimento è garantita attraverso il livello di paura, repressione e violenza che lo Stato agisce quotidianamente su di loro. Pensiamo in primis alla quantità di controllo, brutalità e abuso di forza messa in campo per rinchiudere, sedare e torturare all'interno dei CPR. In tali luoghi, e proprio per la loro totale arbitrarietà ed estrema inaccettabile violenza, nascono spesso rivolte e proteste. Negli anni lo Stato ha sviluppato numerosi strumenti repressivi volti a terrorizzare il più possibile i rivoltosi. Si veda per esempio la formalizzazione della flagranza indifferita dal decreto legge numero 53 del 2019 e tra questi non ha mancato di utilizzare molto spesso l'articolo 419. Fino all'ultimo caso del 2024, quando a seguito della morte di Stato di Ousmane Sylla nel CPR di Ponte Galeria a Roma ci fu una grande rivolta. Una quarantina di detenuti vennero poi indagati per devastazione e saccheggio. E mentre la maggioranza ha optato per il rito ordinario, tre di loro sono già oggi stati giudicati in abbreviato, primo grado, confermando il reato e con sentenze che vanno dai 3 anni e mezzo a 4 anni e 10 mesi. Inoltre, se come già detto la gestione statale dei flussi migratori ha una centralità per l'assetto economico-politico, è evidente la necessità di un ampio utilizzo dell'articolo 419 per reprimere le rivolte e le proteste all'interno dei cosiddetti centri di accoglienza. Vale la pena nominare il caso dell'ex caserma Serena di Treviso, riguardante una rivolta nata dall'esasperazione dinanzi alla negligente gestione sanitaria del centro durante la pandemia. Seppur risoltosi con una assoluzione, quello fu uno dei processi più gravosi ai danni degli imputati, tanto che uno di essi, Chaka Uttara, si suicidò in carcere durante la fase cautelare. Altri processi sono stati invece relativi a proteste, 2013 nel CARA di Bari, 2014 nel CARA di Mineo e 2016 nel CARA di Borgo Mezzanone, nate dall'esasperazione dinanzi ai continui dinieghi ricevuti dalla Commissione territoriale in merito alle richieste di protezione internazionale. l'impossibilità di legalizzare la propria presenza sul territorio italiano e in genere l'accumularsi di leggi e di fatto clandestinizzanti che rendono utopica la possibilità di raggiungere una stabilità dal punto di vista amministrativo è uno dei tasselli necessari perché la macchina capitalista rodi oliata sfruttando al massimo le persone razzializzate. Rivolte, proteste e lotte contro l'inaccessibilità dei documenti e dunque di una possibile vita dignitosa all'interno del territorio italiano appaiono come particolarmente rischiose per la cosiddetta tenuta dell'ordine sociale. Cosa ne sarebbe infatti dell'impianto economico attuale se l'enorme massa di persone senza documenti europei potesse avere accesso al permesso di soggiorno, alla casa e ai lavori con contratti regolari? Sappiamo bene che l'assetto capitalista si basa sulla possibilità di sfruttare questo grosso bacino di manodopera ricattabile e ricattata, resa docile dalla brutalità delle condizioni di vita loro imposte. Non sorprende dunque che quando essa diviene indocile, ribelle e rivoltosa, lo Stato si armi di tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusi quelli della magistratura, per terrorizzare un'ampia fetta di popolazione, con il fine ultimo di garantirsi nel tempo la tenuta dell'ordine sociale ed economico. In conclusione di questo testo, ci preme riflettere su come e in quali contesti sia auspicabile riuscire a mantenere alto il livello dello scontro con la controparte. Non possiamo infatti non prendere atto della straordinaria efficacia dell'articolo 419 nel creare un livello di paura diffuso all'idea di trovarsi in contesti conflittuali. Eppure, a tirare il fiato e a cercare di analizzare i fatti, sappiamo che la violenza politica contro gli oppressori e i loro simboli è necessaria. Oggi più che mai, in un momento storico in cui la logica bellica ha colonizzato il nostro presente, con una conseguenziale acutizzazione del peggioramento delle condizioni di vita delle e degli sfruttati e la creazione di molteplici potenziali nemici interni, risulta essenziale non abbandonare uno sguardo offensivo. Uno sguardo che ci deve condurre a leggere gli attuali rapporti di potere politici sotto il paradigma della guerra, di una conflittualità costante che plasma i rapporti sociali e le strutture giuridiche. La contestazione del reato di devastazione e saccheggio diventa così lo strumento per eccellenza di questa macchina da guerra, con l'obiettivo ultimo di attaccare e sconfiggere i suoi nemici. Se provare paura può essere inteso come un effetto immateriale di tali processi, pur essendo un sentimento legittimo, può però condurre ad un allontanamento da alcune pratiche. Di questi tempi, la possibilità di abbandonare l'abitudine e la prassi di stare in strada in un certo modo porta con sé anche, di fatto, ad una rassegnazione esistenziale che spiana la strada alla pace sociale governativa, rischiando di trascinare la forza delle lotte all'interno del recinto stabilito dalla controparte. Eppure è imprescindibile ingegnarsi assieme per trovare tattiche e strumenti adeguati ai fine di autodifendere un corteo dalla violenza repressiva della polizia e non farsi schiacciare dalla paura imposta. Sta a noi immaginare e dare forma a metodi che rendano praticabile il continuare a lottare quotidianamente, con il fine ultimo di trasformare la disillusione in speranza e non viceversa. Quanto scritto qualche anno fa nella rivista anarchica I giorni e le notti può fungere da bussola.
Più una minoranza è circondata dalla pace sociale, più deve trovare in se stessa le proprie forze, preservandole per la ripresa del conflitto. Solo che la forza rivoluzionaria, a differenza di quella dello Stato e del capitale, non è qualcosa che si accumula e che si custodisce gelosamente in cassaforte per tempi migliori. Resta tale, solo in esercizio.
In quest'ottica, riflettere e cercare risposte su come organizzarsi e relazionarsi con gli effetti quotidiani della repressione può aiutare a uscire dall'impasse di una dimensione prettamente difensiva. Il cosa fare prenderebbe una piega affermativa, campo su cui costruire discorsi orientati alla legittimità, diffusione e riproducibilità. Sia chiaro, con la dovuta attenzione e creatività necessaria, perché i rischi, anche a posteriori, siano ridotti all'osso. E ricordandoci che per non sentirsi spaventate, inermi e sole davanti alle lame affilate della procura, la solidarietà e il coraggio sono strumenti essenziali.
Avete appena ascoltato Il conflitto e il suo rimosso, note a partire dal reato di devastazione e saccheggio. Uno scritto dato alle stampe nel luglio 2025, scaricabile sul sito nocprtorino.noblogs.org oppure su distrovo.noblogs.org.
down. How can you run when you know?
La magistratura, altro che riforma della giustizia. Chi devasta e saccheggia tutti i giorni i popoli sono gli stati, il capitalismo e tutti i loro sgherri armati. E io sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vada ancora in giro disarmato un pazzo fottuto. Sostieni Radio Blackout, le lotte e i prigionieri. Odio la polizia.